Da un po' di tempo circolano sul web alcuni video di turisti un po' spaesati che cercano monumenti nascosti dietro impalcature, reti, pannelli. Succede a Roma, dove Rete 2 ha un testimone oculare, il nostro Checchino Antonini, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Mattia e chiaramente a tutti i nostri ascoltatori. Il Giubileo incombe. Lo abbiamo detto spesso in questi nostri dialoghi dell'alba e in questo momento in città sono aperti ben 137 cantieri, alcuni davvero così invasivi da provocare una rivoluzione nel traffico circostante e una ridefinizione anche acustica del paesaggio urbano. Altri 32 progetti, secondo i calcoli del comune, sono in fase di gara e 27 stanno iniziando i lavori proprio in questi giorni. Ai progetti specifici per il Giubileo si sovrappongono quelli finanziati dal PNRR, che è il piano dell'Unione Europea per la ripresa e la resilienza, che è stato varato dopo la pandemia. Inoltre, e questo è un vizio tutto italiano, alcuni lavori sono incastonati nella cornice del Giubileo dal punto di vista burocratico, solo per approfittare di una procedura davvero molto più snella che consente ai costruttori di saltare a pie pari le perplessità, le osservazioni, le procedure di urbanisti e di comitati di cittadini, e tutto ciò grazie ai poteri commissariali che vengono conferiti al sindaco per questo grande evento.
E quindi il sindaco che può prendere decisioni senza seguire le normali procedure, diciamo. E dunque tanti cantieri, ci stai raccontando, Checchino Antonini, a Roma in vista del Giubileo, non tutti però nascondono completamente i monumenti. In particolare la Fontana di Trevi, uno di questi monumenti forse più iconici, conosciuti a Roma, la Fontana di Trevi che è stata recintata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria, ma con pannelli trasparenti, e hanno fatto anche il giro del mondo le immagini della passerella che è stata allestita per consentire il passaggio dei visitatori.
Sì, guarda, dal 9 novembre fino alla fine dei lavori, questo Palazzo Fontana, simbolo della Roma barocca, risale al 1765, il cantiere era iniziato una trentina d'anni prima, è visitabile solo attraversando questa passerella in 130 persone alla volta. Sebbene sia senza acqua, la prospettiva è davvero spettacolare per via della distanza ravvicinata con le statue, e si calcola che ogni giorno visitino la fontana tra le 8.000 e le 12.000 persone. Ora ne sapremo di più perché la passerella ha dei sensori per contare la gente. Successivamente l'amministrazione comunale ha annunciato che ragionerà sull'eventualità di un biglietto a costi contenuti, si dice un paio di euro, per decongestionare un po' questo angolo di centro storico.
E quindi è anche rimpinguare, immagino, un po' le casse comunali, ma questa idea non è nuova, quella di far pagare un biglietto, l'aveva già tirata fuori forse il ministro Franceschini, mi pare di ricordare, qualche anno fa, a proposito di questo scorcio di Roma, che è stato reso indimenticabile naturalmente anche da film come La dolce vita di Fellini, Checchino.
Sì, ricordi bene, Mattia, era il 2017, mentre la sindaca di allora, Virginia Raggi, aveva pensato anche a fare un percorso obbligato con dei tornelli che permettessero di passare alla fontana ma senza fermarsi, quindi permettendo questo scorrimento. C'è chi sostiene però che il biglietto non risolverà il problema. Già adesso gli ingressi contingentati dovrebbero funzionare un po' da deterrente, ma io sono andato lì lunedì mattina, una giornata particolarmente uggiosa per questa città, sono andato a dare un'occhiata e ho trovato più di 100 persone in fila, oltre alle 130 che erano sospese in quel momento sulla passerella, e nonostante ci fosse una pioggerella fastidiosa, incessante, e altre persone, moltissime, erano sparse nella piazza circostante, in uno dei rioni del centro storico più attraversato dai flussi del turismo. Recintare, militarizzare, trasformare questi luoghi in parchi a tema è ormai un fenomeno tipico in molti luoghi turistici, ma non sembra che risolva il problema. La cifra è troppo bassa per essere un disincentivo al sovraffollamento e alzarla significherebbe escludere i più poveri dalla possibilità di fruire di un monumento che dovrebbe essere un bene comune e non una merce. Sarebbe come adesso a Venezia, solo un modo per generare introiti nelle casse pubbliche, l'hai detto tu prima. C'è un commento molto, molto duro di un geografo come Filippo Celata. Lui dice si tratterebbe di uno stupro dello spazio pubblico.
C'è chi sostiene addirittura che il Giubileo porterà questi problemi al massimo livello, insieme a te naturalmente, che Chino Antonini avremo modo di monitorare la situazione a Roma, però una curiosità che mi viene quando parliamo della Fontana di Trevi e dei lavori. Se la Fontana di Trevi è senza acqua, immagino che non si potranno lanciare le monetine come si fa di solito per esprimere un desiderio quando si va a visitare quel monumento.
E qui ti sbagli, Mattia. La sovrintendenza ha aggiunto anche una vasca davanti alla fontana per okay. permettere di non rinunciare al rito. Per chi non lo sapesse, chi lancia una monetina nell'acqua mettendosi di spalle, tenendo gli occhi chiusi e con una mano destra sulla spalla sinistra, secondo alcuni avrà la garanzia di tornare a Roma. Secondo altri, chi lo fa può esprimere un desiderio nella speranza che quel desiderio si avveri al più presto possibile. Tutto ciò frutta una media di 3.000 euro al giorno in monete di ogni paese, che la Caritas, so che ce n'è una anche in Svizzera di Caritas, certo. È l'organizzazione cattolica, grazie a una convenzione con il Comune di Roma, spenderà poi per opere di assistenza alle persone più povere.
Ed è una storia che va avanti da molto tempo. Da quanto tempo, Checchino?
Guarda, mi sono documentato, viene veramente da molto lontano, da quando, si dice, i soldati dell'esercito di Agrippa nel 19 d.C., di ritorno in città, ormai esausti, si dissetarono alla fonte di Salone, una località che si trova sulla Tiburtina a 20 km di distanza da dove sgorga l'acqua oggi, si dissetarono grazie all'indicazione di una ragazza. Questa circostanza ha fatto chiamare la fonte Acqua Vergine. Successivamente Agrippa fece costruire un acquedotto per portare l'acqua nel punto dove sgorga in questi tempi e serviva a rifornire le terme pubbliche del Campo Marzio. Fino a pochi decenni fa c'era anche l'usanza che le ragazze facessero bere l'acqua vergine ai loro fidanzati prima che partissero, e i bicchieri venivano poi rotti per simboleggiare che l'evento era irripetibile e così anche la fedeltà nella coppia era assicurata. Invece l'architettura della Fontana di Trevi rimanda a significati allegorici relativi al mare, all'andirivieni delle onde. Infatti al centro del blocco marmoreo c'è il dio oceano e ai lati due cavalli, uno calmo e uno agitato, appunto come può essere il mare. Ma questa, come si usa dire, è un'altra storia.
Eh sì, come spesso accade quando si parla di Roma, ci sono storie, tante storie dietro ogni angolo, dietro ogni monumento, dietro ogni pietra che tu ci hai raccontato, almeno una di esse. Checchino Antonini, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, buon ascolto, buona giornata a tutti. A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.